Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La nostra Chiesa prega oggi in riferimento al primo ospedale della città, fondato nel 1289. Invoca Santa Maria della Vita e prega per tutti i malati. Preghiamo per i malati, per gli ospedali, per i medici, per gli infermieri, per tutti quelli che lavorano, servono coloro che stanno male.
Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo 4, versetti 35-41. In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli ubbidiscono?»
Parola del Signore.
Se si cerca di dividere nel Vangelo di Marco diverse parti, c'è chi ha proposto sulla base dei testi di Isaia, del secondo Isaia, che ha proposto che qui siamo nella prima parte del Vangelo, in tutta questa parte dove domina il tema della liberazione, colui che libera il più forte, che libera dal forte, dal Satana, da tutte le altre potenze, fino ad arrivare poi al capitolo 8, versetto 21. Qualcuno vede anche all'interno di questa parte, a partire dal brano di oggi, una piccola sezione distinta fino al versetto 6 del capitolo 6, dove si manifesta la potenza di Gesù, la potenza divina che opera in Lui. Ecco a voi la parola sul brano di oggi.
La scena della tempesta sedata, diciamo, si può dividere in tre parti, tre sezioni. La prima è rappresentata dal cosmo infuriato, dal mare o cosmo infuriato, simbolo visibile della tempesta, anche come simbolo delle tempeste nella storia della Chiesa. Sul lago di Tiberiade sorgono spesso tempeste e venti improvvisi dovuti all'incontro tra correnti provenienti dal Mediterraneo e le correnti d'aria che soffiano dal deserto siriano. La seconda parte è rappresentata dai discepoli che lanciano a Cristo un'invocazione accorata, chiamandolo: «Maestro, non ti importa?» La terza parte ci presenta Cristo che domina tutta la scena che è messa naturalmente a confronto di nuovo con la figura del mare. Marco, a questo punto, sottolinea che la forza del regno di Dio si rivela nell'insegnamento e nelle opere di Gesù. D'altra parte, nei capitoli 4 e 5 dimostrano come Gesù prende con sé i discepoli per dare loro un insegnamento lontano dalla presenza della folla. Il mare agitato naturalmente sembra suggerire un attacco delle forze del mare, come diciamo in antico veniva interpretato, ma diciamo un attacco che Gesù riduce ad impotenza con la sua parola.
Avendo appena letto appunto quei tratti sulla parola come seme, soprattutto insomma come seme, appunto arrivando a questo brano, no, a me ha fatto una certa impressione in questo senso, perché qui appunto mi sembra che il punto vertice di questo tratto sia l'ultimo versetto: chi è costui al quale anche il vento e il mare obbediscono. E quindi appunto vedendo questa signoria, ecco, di questo Gesù sul cosmo, diciamo, allargando un po', ma in fondo è quello, cioè il vento, il mare, no, questo è potente, lui, ecco. Questo versetto ne richiama un altro, che è praticamente identico al primo capitolo, dopo la cacciata di un demonio, dice che è questo, non tanto chi è costui, è un po' diverso, che è questo, un insegnamento nuovo, e poi dice, comanda anche agli spiriti immondi e gli obbediscono. E quindi c'è questa signoria e questa potenza, si direbbe, della sua parola. E questo che un po' mi ha... questa grande potenza della parola alla quale si sottomettono appunto gli elementi cosmici e gli spiriti immondi. Per cui a me così, le parabole da cui proveniamo, diciamo così, ancora di più mi hanno preso per quella parola con cui iniziano, ascoltate. Cioè mi sembra che davanti a alla potenza di questa parola che qui si dispiega, gli uomini hanno una grande libertà, perché non è che Gesù a noi comandi e noi immediatamente obbediamo, no, come così. Abbiamo la libertà, ma c'è questo comando supremo, no, che ci deriva già dai padri, ascoltate. E così quella parola può avere questa può dispiegare la potenza divina anche in noi che lei in sé ha.
A me pare un discorso simbolico, nel senso che una descrizione stupenda di Marco, ma molto, molto stringata e molto efficace. E Gesù comanda alla sera, dopo aver detto tutte le parabole, è ancora in barca, appunto al primo versetto di questo capitolo si diceva che era salito in barca perché la folla spingeva, quindi si può pensare che sia lo stesso giorno. E comunque è il Signore che mette alla prova i discepoli, cioè per vedere la loro fede, mi sembra che sia questo. E anche forse appunto se si pensa quando è stato scritto che la Chiesa già aveva subito già persecuzioni, e quindi si vuole appunto far vedere questa potenza di Gesù di cui non avevano ancora capito, e quindi Gesù che poi in mezzo a questa tempesta che si sa che per gli antichi nel mare c'erano esseri negativi che insomma comandavano nel mare, che agitavano il mare, quindi si sa da Giona sia anche dall'Esodo, cioè, sappiamo che appunto è solo Dio, e tanti salmi parla del mare agitato, e che Dio che domina sulle acque, no? Salmo 107, cioè, dice tante cose. E quindi questi discepoli si trovano solo in mezzo al mare e Gesù dorme. E quindi niente, non vado più avanti perché se non lo faccio troppo lunga. Comunque io ci ho segnato un versetto di Secondo Origene, questo dormire e svegliarsi di Gesù è una specie di condensato del suo destino di morte e di resurrezione. Quindi così è proprio una, come dire, una anticipazione, una prefigurazione della sua passione, morte e risurrezione.
Questi sono sulla barca, questi i suoi più stretti amici, fratelli. Si suppone che ci sia Pietro, gli apostoli, qualche discepolo, insomma, secondo la capienza della barca. Loro, la maggior parte, sono provetti pescatori, quindi perché hanno tanta paura? Cos'è che una tempesta sul lago, per quanto possa essere sì violenta, perché così tanta paura? Non sarà stata la prima volta nella loro vita, da pescatore intendo. E la cosa che insomma si può, penso che io vedo, insomma, è sicuramente questo. Loro hanno preso Gesù con loro sulla barca, quindi sono sano di averlo con loro, ma Gesù dorme, e penso che questo simbolismo del dormiente, d'essere dormiente, loro, come a dire che in questo racconto, che loro c'è un momento della tempesta, della vita, del cuore, dell'animo, in cui non si può più percepire, non si riesce più a percepire la presenza, seppur lì presente, non si percepisce più la sua presenza, e per questo che poi chiede, ma ancora non avete fede? Adesso non so se lo dite, sì, non avete ancora fede, che può richiamarsi ai miracoli di tutto il ministero iniziato in Galilea, però non è quello, non è soltanto quello, è che loro hanno pensato il suo rimprovero perché hanno potuto non pensare di morire, che lui non li aiutasse, ma no, hanno potuto non più percepire la sua presenza. Questo credo che sia una cosa importante. E riguardo a questo mare, appunto, provetti pescatori, loro sanno bene che il mare è insidioso e può essere la morte. E il gesto così forte, pacificante di Gesù, che domina gli elementi, che domina il mare, non mi spingo troppo, però è un gesto che ha a che fare sulla vittoria sulla morte.
A me è venuto da fare un confronto, giusto perché siamo freschi, della lettura degli Atti degli Apostoli, da un lato con quello che accade a Giona. Perché pensavo in quale passo dell'Antico Testamento si può vedere qualcosa di simile, non mi veniva in mente. Poi ho pensato sì, appunto, che invece il racconto di Giona, che è forse un racconto simbolico, ecco, che non vuole essere un racconto storico, un racconto, diciamo, didattico, c'è questa grande tempesta, e che si placa quando Giona viene buttato nel mare dagli altri marinai. Poi abbiamo il naufragio anche di Paolo e dei suoi, e lì l'acqua non si calma, loro scampano da questo grande naufragio, e Gesù, in quel caso credo che sia il Signore, nel senso Gesù, fa grazia a Paolo di tutti quelli che sono con lui, perché lui deve arrivare a Roma. Qui è una cosa che non avevo mai sottolineato, insomma non mi era mai venuto da notare, non è solo la barca con i discepoli, ci dice che c'erano anche altre barche, quindi è una scena un po' più ampia di quella che sempre ci rappresentiamo, i discepoli sulla barca e Gesù che dorme in fondo sul cuscino. Dice che c'erano anche altre barche coinvolte. E quindi mi è venuto da pensare che forse questo racconto è più vicino a quello di Giona, cioè un racconto molto simbolico, come già è stato detto ampiamente da Gemma, da un po' da tutti. E questo, il sonno di Gesù, non è perché non lo si svegli, ma è perché lo si svegli in un certo senso. Io penso a tanti salmi che dicono questo: svegliati, perché dormi, Signore? Non date riposo al Signore, tenetelo desto. Lo vedo quasi... Cosa dovevano fare loro? Non svegliarlo? Perché avevano fede che lui, anche se dormiva, sarebbe andato tutto bene. Io vedo che l'ultima parola che lui dice, perché siete così paurosi, non avete ancora fede, è un incoraggiamento alla fede, ma non è un insegnamento per noi che non dobbiamo svegliare il Signore nella tempesta, perché questo è un quadro che ci manifesta la potenza di Gesù e si va avanti nella rivelazione di Lui, tant'è vero che il fatto miracoloso eclatante, ma anche la personificazione delle potenze nemiche del mare si capisce dai verbi usati: sgridò il vento e disse al mare, come fossero persone. Però penso che sia un insegnamento proprio anche sulla preghiera dei discepoli, cioè i discepoli devono fare così, non farlo.
A me è piaciuto molto questa domanda che fanno gli apostoli: ma non ti importa, Signore? Questo è molto, molto importante, perché sì, come diceva la Letizia, forse percepiscono l'assenza di Gesù, non riconoscono, infatti alla fine dice: ma chi è costui? E questo mi è piaciuto molto, perché ci vorrebbe Papa Francesco, che ha interpretato e commentato questo bellissimo passo quella sera famosa sulla piazza di San Pietro, ecco. E, cioè, Gesù è molto coinvolto in questa lotta, e Papa Francesco diceva: comunque siamo tutti sulla stessa barca e il Signore è con noi anche quando non lo percepiamo, anche quando sembra che dorma, anche quando sembra, ecco, che noi annaspiamo così nel buio, nella lotta. Cioè, è chiaro che è simbolico questo, perché il mare, appunto, nella scrittura è segno, è simbolo del male, simbolo della lotta, e Gesù è venuto proprio per questo. Quindi è chiaro che si dice: il Signore, ma non ti importa? Ecco, allora dove sono le tue promesse? Dove sono? Gesù comunque è con noi, che dorma o veglia, Lui è sempre con noi. Questo aggettivo all'inizio e alla fine, che dice una grande bufera, una grande bonaccia e una grande paura. Questa grande paura di fronte a costui che, ecco, che fa tacere i demoni e piega il mare. Chi è costui? È una grande paura comunque di fronte a questo mistero, a questo miracolo, a questa presenza che c'è, ma sembra non esserci.
La cosa che mi domandavo, che mi sono domandato leggendo questo testo, che non sono riuscito a dare una risposta, è come mai tende a chiudere questo capitolo quarto. Cioè, ci sono tutte le parabole, siamo sul regno, qui c'è questo evento che non è così facile, almeno per me, da collegare a quello che precede. E mi domandavo: ma si sta parlando anche qui di questa forma strana in cui prende forma il regno, questo seme, la sua forza? Ma faccio fatica però a collegarlo, ripeto, a quello che precede. Come mai si chiude? Mi sarei aspettato un ultimo ragionamento sul regno. Invece c'è questo evento che non faccio fatica a collegare ad una sequenza di parabole. Tutto qui.
Io non lo collego, semplicemente non lo collego, così risolvo il problema di doverlo collegare. Mi sembra che il versetto 33 e 34 chiuda una parte, una pagina in cui ci si concentra sull'insegnamento in parabole. Poi certamente i collegamenti ci sono, ecco, ci saranno, forse ci sono anche nel testo, in quello stesso giorno, ecco, però non so aggiungere, pare che cambi l'argomento, diciamo, ecco, cambi il tipo di racconto, è molto diverso, qui non si parla di un insegnamento. Ecco, poi per tener conto di quello che dicevate, Gemma diceva che è un racconto simbolico, ma anche altri hanno richiamato Giona, e perciò questo episodio si presta a molte riflessioni diverse. Essendo simbolico, è chiaro che dopo i significati si ricavano dai punti di riferimento di questo simbolo, e quindi insomma la barca è la comunità, sono i discepoli, eccetera, è il mare, è la storia, tutto quello che può essere ricavato, indubbiamente. Io noto solo, per concludere, che mi sembra il testo abbia due punti che emergono, ecco. Si può vedere un contrasto in tutta la prima parte fra Gesù e i discepoli. Al versetto 40 dice: perché avete paura? E Gesù non aveva paura, dormiva. Perché non avete ancora fede? E quindi qui emerge, forse per la prima volta, forse non è la prima volta, ma è il problema della fede dei discepoli. Poi non si specifica la fede, cosa vuol dire qui? La fede in Dio? Se si pensa alla fiducia in Dio, allora qui Gesù è l'esempio della piena fiducia in Dio, perché dorme. Anche questa è un'immagine che troviamo nei Salmi, ecco, e colui che è il giusto e che ha fiducia in Dio, ecco, non è turbato. Invece i discepoli hanno paura. Perché avete paura? E poi c'è la seconda, avete già spiegato anche la seconda osservazione, cioè quello che dicono i discepoli di fronte all'atto con cui Gesù li salva, con cui Gesù comanda sul mare, sulle acque, ecco, comanda sul vento. Chi è costui? Chi è costui? E mi sembra che qui anche Marco porta avanti questo interrogativo, no? Però c'è già stato, cioè la figura di un Messia, perché questo lo dice nel primo versetto del Vangelo, Gesù Messia, ecco, questo è il Vangelo, di un Messia che ha poteri divini. Ecco, è già emerso soprattutto, mi sembra, nelle parole stesse di Gesù, quando ha perdonato i peccati al paralitico, poi ha fatto il miracolo, che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati. Il potere del figlio dell'uomo, mi sembra che venga portata avanti questa figura, ecco, qui non si parla direttamente di figlio dell'uomo, ma c'è un interrogativo: chi è costui a cui anche il mare, eccetera, ubbidisce? Mi sembra estremamente significativo, è un riferimento, come diceva Gemma prima, Salmo 89, versetto 10, Salmo 65 soprattutto, versetto 8, e altri testi. Non andiamo ai profeti, ci sono testi con un linguaggio mitologico, mitico, ecco, che descrivono la potenza del Dio creatore quando ha creato sottomettendo le altre forze. Questo è un mito di molte, cioè che c'è stata una potenza, una lotta e una vittoria di Dio, ecco, una vittoria del Dio del bene, ecco, sul male. E il linguaggio c'è ancora un eco di questo linguaggio in alcuni testi della Bibbia, non nel racconto biblico di per sé, perché il racconto l'abbiamo nella Genesi, e il racconto della Genesi cancella completamente, capitolo primo della Genesi, tutte queste idee, ma lo troviamo in altri testi, e mi sembra che qui ci sia evocato, come è già stato accennato prima, quindi collega il potere di Gesù col potere del Creatore. Quindi questa figura, che certamente non c'è mai un'identificazione di Gesù con Dio, nel Nuovo Testamento non c'è questa cosa, sono sempre due, ma questo secondo, diciamo, questo Gesù è presentato con dignità altissima, ecco, con poteri assolutamente divini. Quindi qui il collegamento con questi salmi, con questi testi profetici è estremamente significativo. Chi è costui è un invito a cercare di collegare questo evento con gli eventi tipici di Dio creatore. E dobbiamo, oggi abbiamo la grazia di, in questa memoria della nostra Chiesa, di unirci alle Eucaristie, alla preghiera della nostra Chiesa per gli ospedali, per i malati, per tutti coloro che oggi sono infermi. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per tutta l'umanità che si trova sbattuta dalle tempeste della vita e della storia, perché noi discepoli possiamo tenere desto il Signore con la nostra intercessione, perché Egli mai dorma ma sempre vegli sui cammini dei popoli, delle genti e di tutta l'umanità. Preghiamo. Preghiamo nella memoria di Santa Maria della Vita, ancora in particolare per la fine della pandemia, in particolare per le persone che sono ancora colpite, i popoli che sono ancora colpiti maggiormente, per tutte le vittime. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche affidando la Beata Vergine tutti i nostri ammalati. In particolare vorrei pregare per tutti i malati, diciamo, di lunga degenza, di quelli più anche faticosi forse da portare, quindi per la sorella di Gemma, ricordiamo sempre la nostra Adriana e tutti gli altri. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la nostra sorella Ada nell'anniversario della professione, 20 anni, per il suo servizio adesso a Gerusalemme, in Aric. E poi volevo ringraziare il Signore perché oggi è l'anniversario della mia prima comunione cresima, tanti anni fa. Grazie. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Tra gli ammalati, appunto oggi, affidandoli sempre alla Madonna, ricordiamo anche Concetta di Collessano, Elisabeth e anche il piccolo Antonio. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo sempre, continuiamo a ricordare la famiglia di Carmelina e Pino e i loro figli. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per quelli che si preparano la cresima, per le loro famiglie, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti quelli che sono morti in mare. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, per intercessione di Maria, tu che sei il Salvatore di tutti, per Cristo nostro Signore.
Amen.